Parliamo di soprattutto pseudometriche oggi. Famiglie di pseudometriche e insieme diciamo un prodotto di spazi pseudometrici. E a priori sono due problemi diversi: prendere uno spazio, un insieme, mettere una famiglia di pseudometriche e vedere che topologia viene fuori, e dall'altro prendere una famiglia di spazi pseudometrici, fare il prodotto, mettere la topologia prodotto e capire che tipo di topologia viene. Allora vi ricordo un attimo la definizione per cominciare. La topologia, se X è un insieme, diciamo, P uguale D con alfa al variare di alfa in un certo insieme A, una famiglia di pseudometriche su X. La topologia definita da P su X ha come prebase l'insieme di tutti i dischi, a variare ovviamente della metrica, quindi al variare del punto, a variare degli epsilon. Ha come prebase questo: al variare del punto in X, centro del disco, epsilon in R positivo e D con alfa nella famiglia P, cioè alfa nella famiglia di indici A. Notare che è una prebase, nel senso che non ha nessuna proprietà particolare. L'intersezione di dischi di metriche diverse di solito non è unione di dischi, quindi questa non è una base. Quindi per trovare la topologia bisogna fare intersezioni finite di elementi di prebase, dopo bisogna fare unioni arbitrarie di tutte le intersezioni finite possibili. Quindi nota, per avere una base dobbiamo usare tutte le intersezioni finite di elementi di prebase. Naturalmente è inutile ripetere, prego. No, la famiglia di indici per il momento è arbitraria. Dopo distingueremo. Se la famiglia fosse finita basterebbe una metrica, in sostanza, per esempio. Però per il momento l'insieme A è arbitrario. Ok, allora, osservazioni preliminari. Allora, possiamo sempre sostituire la famiglia P di pseudometriche, che a priori è del tutto arbitraria, con una famiglia filtrante di pseudometriche. usando essenzialmente i sup sulle parti finite di P. Possiamo studiare la famiglia P con la famiglia finitante di pseudometri P', diciamo, dove queste sono i sup delle D con alfa per alfa appartenente a un insieme finito F contenuto in A. Notate che se voi prendete un insieme A arbitrario e fate l'insieme delle parti finite, ottenete un insieme della stessa cardinalità di A. D'accordo? Voi dovreste sapere che se A ha una certa cardinalità, l'insieme parti di A ha cardinalità strettamente superiore, ma l'insieme delle parti finite di A ha come cardinalità esattamente quella dell'insieme di partenza. D'accordo? Quindi passare da un insieme alle sue parti finite non crea problemi di cardinalità, e passare da una famiglia di metriche alla famiglia dei sup sulle parti finite fa sì che quando avete una famigliola di metriche c'è sempre una metrica dominante sulle altre. Questo vuol dire filtrante. Filtrante significa quando avete una quantità finita di metriche ce n'è una più fine di tutte quelle. Quindi scrivete esattamente la definizione filtrante. P è filtrante, definizione P è un insieme filtrante di pseudometriche. Se per ogni famiglia finita di 1 puntini puntini di n appartenenti a P esiste una D appartenente a P tale che D è tra virgolette più fine delle D con I. I suoi dischi sono più piccoli. E, conclusione, se P è una famiglia filtrante di pseudometriche, cosa che possiamo sempre supporre sostituendo la famiglia data con la famiglia delle parti finite, di sup sulle parti finite, se P è famiglia filtrante di pseudometriche, allora l'insieme dei dischi alfa centrati in x epsilon meno è una base per la topologia. Stesso ragionamento che si fa quando c'è una pseudometrica. Essere una base cosa vuol dire? Che le intersezioni finite di elementi di base sono unioni di elementi di base. Prendete un'intersezione finita di dischi per diverse metriche, avete comunque un insieme finito di metriche, guardate una metrica che le domina tutte quante e quell'intersezione sarà unione di dischetti per quella metrica. D'accordo? Quindi stesso ragionamento che nel caso di una metrica. Stesso ragionamento che nel caso di una pseudometrica. Fatto però in questo modo, l'intersezione per i che va da 1 a n dei dischi per le metriche d con i centrate in x, diciamo, di raggio epsilon, è unione di dischi per una metrica d più fine delle d con i. Quindi intersezioni finite di dischi sono unioni di dischi, quindi i dischi fanno già una base. Quindi se ci è comodo possiamo sempre pensare di sostituire la famiglia di metriche con una famiglia filtrante e pensare di avere una base della topologia usando i dischi. Ok? Quindi questa prima osservazione. Seconda osservazione, ogni volta che ci serve, supporremo che le metriche non siano ridondanti. Ogni volta che serve, supponiamo che le metriche non siano ridondanti. Vale a dire che se ne togliamo qualcuna, la topologia diventa meno fine. Cioè perdere gli aperti. E notate che le due cose sono da bilanciare, cioè se avete una famiglia filtrante certamente ci sono metriche ridondanti. Perché se avete una metrica che domina un certo numero di metriche, quelli potete buttarle via, l'altra fa dei dischi più piccoli, quindi la topologia rimane la stessa. Ok, allora queste sono osservazioni preliminari e andiamo al dunque. Allora, e qui entra in gioco la cardinalità dell'insieme A. Allora, primo, se P è finito, cioè l'insieme di indici A è finito, per le pseudometriche è finito, allora X è pseudometrizzabile. Cioè in realtà quando avete un insieme finito di metriche basta una metrica per definire esattamente la stessa topologia. E questo è facile, potete usare come metrica distanza di XY, per esempio il SUP, delle distanze da X a Y, avrei IDD in P, questo non è il massimo per dedico un alfa per alfa appartenente ad A. Se forse non è molto elegante usare un indice A, potevo usare l'insieme P stesso come indice, dire metriche appartenenti a D. Oppure come distanza, il SUP naturalmente in questo caso è il SUP di un numero finito di termini, quindi è il massimo. Questo non è un problema. Si potrebbe anche usare semplicemente la somma per alfa in A di queste distanze, oppure una qualunque combinazione a cui siete abituati, cioè una cosa del tipo la somma per alfa in A delle distanze elevate alla P e poi alla 1 diviso P. Esempio euclideo sarebbe la radice quadrata della somma delle distanze al quadrato. Questa è la cosa tipica che fate in uno spazio Rn. Qual è la distanza tra due punti? La radice quadrata della somma dei quadrati. Okay. Però tutte queste metriche vi danno esattamente la stessa topologia. Ok, allora tutte queste metriche pseudometriche danno la stessa topologia ed è quella data dalla famiglia delle dico un alfa. Allora questo è un piccolo esercizio. Notate che il piccolo esercizio comprenderebbe due cose. Primo, dimostrare che la D effettivamente è una pseudometrica, perché è una funzione definita usando pseudometriche, però dovete dimostrare che ha la proprietà simmetria ovvia, tra due punti di distanza nulla ovvia, disuguaglianza triangolare forse un po' meno ovvia. D'accordo? Quindi primo, D è pseudometrica. E poi la seconda cosa da dimostrare è D definisce la stessa topologia delle famiglia D con alfa. E naturalmente qui di la base della topologia è fatta con i dischi per la metrica D centrati in X di raggio epsilon. Qui la base, una base, una prebase, anzi diciamo una base, è fatta facendo intersezioni su alfa dei dischi per la metrica D con alfa centrati nei punti di raggio epsilon. E quindi bisogna confrontare le basi e vedere che ogni cosa di un tipo ne contiene una dell'altra e viceversa. Allora, questo è il primo punto e questo è un esercizio piuttosto facile. E facciamo il secondo punto invece che è più sofisticato. Secondo, se P è numerabile, cioè la cardinalità di A è alef 0, e allora, stessa conclusione, allora X è pseudometrizzabile. E la situazione è fatta così, possiamo supporre che P sia di 1, di 2, puntini puntini, D con N, puntini puntini, è numerabile, quindi posso mettere in successione, con tutte le D con I limitate da 1. Allora qui piccola parentesi, anzi forse potevo scriverlo come preliminare all'inizio. Data una metrica D su X, possiamo sostituirla con una metrica di primo topologicamente equivalente, cioè che dà la stessa topologia, quindi anche se dentro una famiglia lui contribuisce con la stessa, con gli stessi dischi. Data una metrica D su X, possiamo dire come metrica D' topologicamente equivalente e limitata da 1. Cioè, invece che essere una metrica a valori in R maggiore o uguale di 0, è una metrica a valori in 0, 1. Ok? Valori in 0,1. Per esempio, di primo potrebbe essere l'inf tra 1 e D, cioè la distanza primo tra X ed Y potrebbe essere il minimo tra 1 oppure la distanza tra X e Y. Questo capite immediatamente che vi dà la stessa topologia, perché i dischi di raggio minore di epsilon sono esattamente gli stessi. E quando guardate la topologia, quello che guardate sono i dischi piccoli, quelli grandi non hanno nessuna importanza. E quello che non è ovvio è che abbia la disuguaglianza triangolare, cioè che quella sia una ho scritto metrica, mi intendo pseudometrica. Oppure, e questa è la cosa più banale, La cosa più non banale è sostituire di primo, per esempio, con d diviso 1 più d. Cioè di primo tra x ed y sia la distanza tra x e y diviso 1 più la distanza tra x ed y. Questa è più simpatica, è più difficile dimostrare che ha la disuguaglianza triangolare. Okay? Questo numero è certamente minore di 1. Allora, questi sono problemi. Penso che li abbia già visti in analisi, ma comunque problemi, mostrare che di primo entrambe sono pseudometriche, il che vuol dire essenzialmente mostrare che hanno la disuguaglianza triangolare, supponendo che dice l'abbia. Allora, torniamo qua. Ovviamente a questo punto possiamo immaginare che tutte le pseudometriche siano limitate da 1, e allora possiamo definire distanza di x da y come due punti uguali, proprio definizione, la serie, in questo caso, per i appartenente, mettiamo n, cioè facciamo partire da 0, ma non ha importanza, della distanza i tra x ed y diviso 2 alla i. Siccome le metriche sono limitate da 1, questa è una serie dominata da una geometrica, quindi è convergente. Serie dominata da una geometrica, 1 diviso 2 alla i, dunque convergente in R maggiore o uguale di 0. Ok, allora di nuovo piccolo esercizio, è una pseudometrica. La cosa fondamentale è la disuguaglianza triangolare, in questo caso è praticamente banale. E la cosa non banale è questa pseudometrica definisce esattamente la stessa topologia dell'intera famiglia delle metriche di Coni. Questa metrica pseudometrica delta definisce la stessa topologia della famiglia di pseudometriche di Coni. Allora, per farlo bisogna confrontare queste due topologie, la topologia definita dalla famiglia di pseudometriche e la topologia definita da delta. Allora, guardiamo aperti di prebase di T. Bisogna prendere dischi per la metrica D con I centrati in X di raggio epsilon meno, cioè sono gli Y appartenenti ad X tali che la distanza iesima di X da Y è minore di epsilon. Questi sono gli aperti di prebase per la topologia definita dalle metriche. Dimostriamo che contiene un disco della metrica delta e mostriamo che contiene un disco centrato in X per la metrica delta. Allora, questo ci mostrerà che la topologia che abbiamo a disposizione è meno fine che quella di detta. Cioè, la topologia definita dalla famiglia P è meno fine della topologia definita dalla metrica delta. Dopodiché dimostreremo il viceversa e saremo contenti. Ok, e allora prendiamo questo disco. Prendiamo il disco per la metrica delta centrato in x di raggio epsilon diviso 2 alla i meno. Che vuol dire l'insieme degli y appartenenti ad x tali che la distanza di x da y è minore di epsilon diviso 2 alla i. Vorrei mostrare che questo disco di con delta è contenuto nel precedente. Allora, il di delta xy è la serie I in n delle d con i tra x ed y diviso 2 alla i, d'accordo? Questo numero è minore di epsilon diviso 2 alla i per gli elementi di quel disco. Ora, siccome gli addendi sono tutti positivi, vuol dire che ognuno di quelli deve essere minore di quello. Quindi in particolare il d con i xy diviso 2 elevato alla i deve essere minore di epsilon diviso 2 alla i. Semplificate il 2 alla i e quindi capite a cosa serviva. Deducete che il d con i di xy è minore di epsilon e quindi deducete che in realtà y apparteneva al disco per la metrica d con i centrato in x di raggio epsilon. Dunque avete preso un x, avete preso un disco per la metrica d con i e avete trovato un disco qui dentro per la metrica d con delta. Naturalmente ho cambiato il raggio, qui era epsilon, qui gli ho messo un raggio più piccolo, epsilon diviso 2 alla i, perché nella serie che definisce delta il d con i era stato diviso per 2 alla i. Ok, quindi ho ridotto il raggio, però ho trovato un disco per la delta che sta dentro a quello. Quindi, conclusione, il disco delta x e raggio epsilon diviso 2 alla i è contenuto nel disco d con i x di raggio epsilon per ogni x, per ogni epsilon, per ogni i. Dunque la topologia definita dalle pseudometriche è contenuta nella topologia definita da i, da delta. Ok, questa è la parte banale. La parte non banale è il viceversa. Cosa sono gli aperti di base per la topologia T delta? È una cosa del tipo D con delta di x virgola epsilon meno, cioè l'insieme dei punti y in x tali che la distanza di x da y è per delta è minore di epsilon. E quello che dobbiamo fare è un aperto di TP che sia, come prima, contenuto in questo disco. Notate che a priori non è che potete cercare un aperto di prebase, non è necessario, basta che ci sia un aperto della topologia di con P che ci lascia più libertà. Dunque, qual è la difficoltà? La difficoltà è che la definizione di delta coinvolge una serie, la serie coinvolge tutte le diconi. Però se cerchiamo di mettere condizioni su tutte le diconi, rischiamo di trovare solo il punto X. E quindi non un disco per la topologia definita dalla famiglia di pseudometriche. D'accordo? Per avere una base della topologia delle pseudometriche dobbiamo fare intersezioni finite di dischi per le varie metriche, cioè usare solo un numero finito di pseudometriche. E questa è la difficoltà. Passare dallo stimare una serie stimando un numero finito di termini della serie. Allora, questa è una cosa che probabilmente siete già abituati in analisi. Quello che si fa di solito è questo. Allora, prendiamo sia n grande, è un numero, n grande tale che la somma per i maggiore di n grande di 1 diviso 2 alla i sia minore di epsilon mezzi, e non chiedetemi perché epsilon mezzi, si scopre più avanti. Se non mettete epsilon mezzi 4 avrete 2 epsilon più avanti, ma è lo stesso. Cambiate il raggio iniziale. Allora, la serie geometrica è convergente, quindi certamente trovate un indice abbastanza grande della serie, tale che la serie da quel punto in poi vale meno di quello che volete, meno di epsilon mezzi, di qualunque cosa vogliate che sia positivo. Allora, facciamo l'intersezione per i che va da 0 fino a n. Dei dischi per le metriche di coni centrate in x di raggio epsilon quarti, di nuovo se metteste epsilon diciamo dopo vi trovate un multiplo da qualche parte, dovreste riarrangiare alla fine. Allora, questo è un aperto di base, di t con p, perché è un'intersezione finita di dischi per le varie metriche. Ho usato solo le prime n grandi metriche, quindi intersezione finita di dischi, è un aperto di base, e mostriamo che, allora questo lo chiamiamo U, mostriamo che U è contenuta nel disco iniziale, nel d delta x epsilon meno. Ecco, a questo punto potrei dirvi che è un esercizio. Però lo scrivo perché tanto l'ho scritto, quindi vi copio i conti. Allora, il delta di xy sarebbe la somma per i in n di tutti i diconi di xy diviso 2 elevato alla i. Però cosa fate? Scrivete che è la somma per i che va da 0 a n grande dei diconi xy diviso 2 alla i più la somma per i maggiore di n della stessa cosa, dico xy diviso 2 elevato alla i. Questo qui naturalmente lo stimate con le somme i maggiore di n di 1 diviso 2 alla i, quindi qua trovate un minore uguale. Di che cosa? Allora, le somme per i che va da 0 a n. Allora, i diconi di xy ho deciso che prendo punti dentro a dischi di raggio epsilon quarti, quindi al massimo epsilon quarti quella distanza e poi diviso 2 alla i. D'accordo? Perché ho intersecato sulle prime n pseudometriche dischi di quel raggio e qui naturalmente le distanze sono limitate da 1, quindi la serie è limitata da 1 diviso 2 alla i, e la somma per i maggiore di n di quella serie ho deciso che prendevo n in modo che fosse al massimo epsilon mezzi. D'accordo? Quindi vedete che è super giusto, ho stimato tutto, basta aver fatto i conti giusti. Allora, questo qui è epsilon quarti, si tira fuori, la somma per i che va da 0 a n grande di 1 diviso 2 alla i, c'è qualcosa, e poi epsilon mezzi, e questa qui naturalmente o si fa il conto oppure è dominata dalla serie geometrica, e almeno il conto che mi sono fatto io è che questo era qualcosa del tipo epsilon quarti moltiplicato per 2 più epsilon mezzi, e quindi il risultato era epsilon. Controllate, sarà un minore o uguale. Quindi questo cosa vi dice? Che se Y appartiene a quella intersezione di dischi, allora appartiene al disco di delta, di raggio Epsilon. Conclusione. La topologia definita da delta è minore o uguale della topologia definita dalla famiglia P. Quindi le topologie sono la stessa. Quindi la conclusione di questo discorso è: se avete una famiglia finita o numerabile di pseudometriche, il risultato è uno spazio topologico pseudometrizzabile, cioè basta una pseudometrica per definire quella topologia. Nel caso finito è facile, nel caso numerabile occorre usare le pseudometriche, limitarle, fare una serie geometrica per ottenere un'unica metrica che tiene conto di tutto. Ok, allora questo è il secondo caso. Il terzo caso è quello, come dire, sfortunato. Terzo caso, se P non è numerabile, e con l'ipotesi banale, cioè che le metriche non siano ridondanti, cioè che non si possano buttare via metriche ottenendo la stessa topologia, allora lo spazio non sarà pseudometrizzabile. Allora, in generale, lo spazio non è pseudometrizzabile. Scrivere esattamente delle condizioni in modo che non lo sia mai, cioè che la sensazione possa essere non è pseudometrizzabile, punto. Bisogna scrivere delle condizioni per evitare casi essenzialmente banali, cioè evitare casi in cui si possono buttare via un sacco di metriche e ridursi a un caso finito o un caso numerabile, avendo la stessa topologia. E notate che non è facile. Se P non è numerabile, in generale lo spazio non è pseudometrizzabile, però potrebbe lo stesso essere C1. Potrebbe essere C1. Se potessi dire non è mai C1, allora vi dico non è pseudometrizzabile. Potrebbe essere C2 o potrebbe non esserlo. Comunque sarà sempre CR, potrebbe essere C1, potrebbe essere C2, ma non è detto, e comunque sarà sempre CR. Questo perché l'abbiamo dimostrato. Gli spazi CR sono esattamente quelli da cui topologia è definita da una famiglia di pseudometriche. Ok, quindi qui non ho niente da dimostrarvi in realtà. E esempi non so se lo facciamo oggi o in futuro, diciamo R con topologia Sorgenfrey, destra o sinistra, E CR. Dunque la topologia è definita da pseudometriche è C1. C1 significa ogni punto una base numerabile di intorni. Per ogni x, gli intervalli del tipo x, x più 1 su n sono una base di intorni di x. Per la topologia Sorgenfrey destra. È separabile. per esempio Q è un sottoinsieme denso. Notate che la topologia di Sorgenfrei è più forte della topologia usuale. D'accordo? Quindi non potete dire Q è denso perché è denso nella topologia usuale. Per topologie meno fini funziona. Se un insieme Q interseca tutti gli aperti di una certa topologia, interseca tutti gli aperti di una topologia meno fine, che ha meno aperti. Però non è detto che intersechi tutti gli aperti di una topologia più fine. D'accordo? In questo caso però rimane vero, perché la base della topologia Sorgenfrei è fatta di intervalli e l'insieme Q comunque interseca tutti gli intervalli, che siano chiusi o aperti, non importa. È separabile perché Q è denso, è numerabile. Però non è C2. E questo vi permette di dedurre in questo caso che non è pseudometrizzabile. Quindi la topologia di Sorgenfrei è una tipica topologia completamente regolare, cioè definita da pseudometriche, ma non definita da una pseudometrica, dunque non pseudometrizzabile. Perché per spazi pseudometrizzabili C2 e separabile sono equivalenti. C2 implica sempre separabile, nel caso pseudometrizzabile, separabile implica C2. Ok, quindi questo esempio tipico per dire esistono effettivamente spazi che sono non pseudometrizzabili, ma la cui topologia è definita da famiglie di pseudometriche. Notate anche la caratteristica sorprendente, è C1. Cioè, se voi guardate un singolo punto e guardate gli intorni di quel punto, basta una famiglia numerabile di intorni. Il che significa, per definire gli intorni di un punto, in realtà non servono tutte le metriche che servono per definire la topologia. Ne bastano di meno. Anzi, ne basta una, in realtà. La fregatura di questo spazio è che per ogni punto c'è una pseudometrica. Punti diversi hanno pseudometriche non equivalenti. Ok. L'equivalente per prodotti, vi scrivo solo i risultati, pseudometrizzabilità di prodotti. Tra parentesi di spazi pseudometrizzabili, altrimenti non ci poniamo neanche il problema. Di spazi pseudometrizzabili. Allora, quindi prendiamo una famiglia is con alfa, di con alfa, per alfa appartenente ad A, spazi pseudometrizzabili. E supponiamo la cosa ovvia, cioè che gli spazi non siano banali, non siano vuoti, non siano un punto. Penso sia un casino. Penso sia un casino. Essenzialmente per ogni punto bisogna definire una pseudometrica che probabilmente è esattamente. Prendo le cose a destra. Non ci ho mai provato. Quindi piccolo esercizio. È probabile che sia una banalità, però non ci ho mai provato. Quindi piccola domanda perfettamente legittima, proviamo a pensarci tutti quanti se ci riusciamo. Non ho mai visto in nessun libro che le definiscano. Quindi immagino ci sia qualche motivo per non farlo, cioè che non sia particolarmente elegante. In realtà, per dimostrare che Sorgenfrei è CR, si va sulla definizione direttamente. A un certo punto pensavo di fare Sorgenfrei come esercizio, quindi fare tutte le proprietà della retta di Sorgenfrei, quindi vi farò anche quello. Però dimostrare che è CR, diciamo, si fa sulla definizione. Punti e chiusi si distinguono con funzioni continue. Però non ho mai visto esplicitato effettivamente, fatto famiglia di pseudometriche, quindi ci si basa sul teorema, CR significa topologia definita di famiglie di pseudometriche, evidentemente non numerabile perché non è pseudometrizzabile. Ok, spazi pseudometrizzabili, allora prima asserzione, x uguale il prodotto su alfa in A degli x con alfa con topologia prodotto. Ricordate che la topologia prodotto è la minima topologia che rende continue tutte le proiezioni, topologia debole delle proiezioni. Allora, 1, se A è finito, X è pseudometrizzabile. Secondo, se A è numerabile, X è pseudometrizzabile. E terzo punto, se A non è numerabile, allora X è CR ma non pseudometrizzabile. E in questo caso credo si possa dimostrare come l'ho scritto, cioè non dire in generale non sarà pseudometrizzabile, proprio non lo è mai. Un prodotto non numerabile di spazi pseudometrizzabili non sarà mai pseudometrizzabile. E provate a controllare se è C1. Se non fosse C1 concludete già che non può essere pseudometrizzabile. Ok, allora qui volevo fare un piccolo excursus per nota. Su cose che conoscete ma in cui so che si tende a fare confusione perché si studia un po' di qua, un po' di là, in posti diversi e poi uno tende a confondere le cose. Allora la nota riguarda distinguere gli spazi semi-normati, cioè che hanno seminorme, VS, spazi pseudometrizzabili. Quando si parla di spazi pseudometrizzabili, X è un insieme e D che è una metrica, una funzione da X per X in R positivo con certe proprietà. R maggiore o uguale di 0 con certe proprietà. Ok. E quando si parla di spazi normati, X deve avere una struttura algebrica minimale, deve essere almeno uno spazio vettoriale su un campo normato, per esempio R. Quindi X minimo è spazio vettoriale, diciamo su R o su C o in generale su un campo che abbia già una norma, o C o simili. Perché quando si parla di norme, una norma è una cosa che va da X in R maggiore o uguale di 0 e di cui si chiedono proprietà del tipo la norma di X è uguale a 0 se e solo se, anzi, scusate, se X è uguale a 0 la sua norma è 0, il se e solo se vale se è normato, solo il vettore nulla a norma nulla. cose del tipo quando fate alfa per x viene modulo di alfa per la norma di x per qualunque scalare, e quando fate la norma di x più y allora viene minore o uguale della norma x più la norma y. Vedete qui proprio nella definizione entra necessariamente il fatto di avere operazioni algebriche. Vi ricordo anche che se uno spazio X con una certa norma è seminormato, allora lui modulo una certa relazione di equivalenza, che è il sottospazio delle cose di norma nulla, diventa uno spazio normato. Per passare da uno spazio seminormato a uno normato, fate una relazione di equivalenza sull'insieme, l'insieme non resta lo stesso. Idem per gli spazi pseudometrici. Se avete uno spazio pseudometrico, passate a uno spazio metrico cambiando l'insieme, facendo modulo la relazione di equivalenza che dice che i due punti sono uguali se la distanza è nulla, cioè sostituendo i punti con la loro chiusura, con i punti a distanza nulla da loro, classi di equivalenza. Quindi passare da spazi seminormati a spazi normati siete capaci, passare da spazi pseudometrizzabili a spazi metrizzabili siete capaci, però bisogna cambiare l'insieme, cioè bisogna fare una relazione di equivalenza. Sapete passare da spazi normati a spazi metrizzabili in che modo? Uno spazio che ha una norma, una pseudo, una seminorma, automaticamente diventa uno spazio pseudometrizzabile in che modo? Se x è normato, allora definiamo la distanza tra due punti dicendo il modulo della differenza. Quindi uno spazio normato, seminormato, diventa automaticamente uno spazio pseudometrizzato. E se è una norma, è uno spazio metrico, d'accordo? Questa norma però ha proprietà speciali. Non ha solo le proprietà, perdono, questa metrica ha proprietà speciali, ha proprietà di invarianza per traslazioni, metriche che vengono, allora pseudometriche che vengono da seminorme, hanno proprietà speciali. Per esempio, sono invarianti per traslazione. Se fate la distanza x più z, y più z, fate la norma della differenza, z sparisce, viene la distanza di x da y. Ok? Quindi se avete una metrica su uno spazio e vi chiedete, viene da una norma, se quello spazio ha struttura almeno di spazio vettoriale, la prima cosa che controllate è perlomeno che abbia la proprietà di invarianza per traslazione, altrimenti non c'è speranza. Quindi le metriche o pseudometriche che vengono da norme o seminorme sono cose particolari. In analisi avete studiato una asserzione del tipo: se avete uno spazio vettoriale di dimensione finita su R o su C, allora c'è una norma. Tutte le norme sono equivalenti, a meno di equivalenza topologica, tutte le norme sono equivalenti, d'accordo? Ecco, questa cosa è completamente falsa per le metriche, ovviamente. Cioè, sullo stesso insieme, anche se è uno spazio vettoriale su R, potete avere metriche non topologicamente equivalenti, d'accordo? Quindi capite che la nozione di norma è molto, molto più forte, d'accordo? Quindi nota. E questo lo dico per non fare confusione, nel senso che spesso si confondono le due cose e non bisogna assolutamente farlo. Dall'analisi, se V è spazio vettoriale su R di dimensione finita, esiste unica una norma compatibile con la struttura di spazio vettoriale, e qui non c'è il corrispondente. Se x è anche sia spazio vettoriale su R, vi sono molte metriche non topologicamente equivalenti. E basta che pensiate le cose banali, la pseudometrica banale, topologia banale, pseudometrica discreta, pseudometrica euclidea, topologia euclidea. Quella è normata in effetti. Quindi tenete le due cose estremamente distinte. Notate, questo vale su R o su C, non su Q, per esempio. Allora, questa prima osservazione. Seconda osservazione è questa. Esempi di semi norme e pseudo metriche su Q. Allora faccio questi esempi essenzialmente per farvi vedere questo. Voi siete abituati a pensare in uno spazio metrico, prendo un punto X, prendo il disco centrato in X di raggio epsilon meno quell'uno aperto. E siete abituati a pensare, se prendo il disco di raggio epsilon più, cioè il disco con la circonferenza, quello è un chiuso ed è la chiusura dell'altro. Ok, questo è falso. In generale è falso. Allora voglio farvi vedere i casi più facili in cui è falso, in modo che abbiate un minimo di intuizione. Esempi di seminorme e pseudometriche su Q. Allora prendiamo come esempio Q, che è un il campo più semplice possibile, a parte quelli finiti. E quante norme conoscete su Q? Allora, voi conoscete la norma, che di solito si chiama norma infinito, ed è il valore assoluto reale. E cioè va da Q in R maggiore o uguale di 0 e manda un razionale in norma Q, che per definizione è Q se Q è positivo meno Q se Q è negativo. Con questa con questa norma, in effetti, si fa la distanza euclidea, modulo della differenza di punti della distanza euclidea. Con questa si scopre che Q non è completo, ci sono sequenze di Cauchy che non convergono, si completa, si trova R e su R si fa l'analisi. Quante altre norme possiamo mettere su Q che non diano la stessa topologia di questa? Questa è una domanda che si sono fatti all'inizio del Novecento, in sostanza perché avevano già la risposta a disposizione. Ce ne sono infinite. Su cui ci sono infinite norme possibili. Una è quella reale, l'assoluto, il valore assoluto, e per ogni numero primo c'è una norma associata a quel numero primo. Il teorema di Ostrovsky. A meno di equivalenza topologica, su Q esistono infinite norme. Una è la norma assoluto, valore assoluto. Per ogni P primo di Z esiste una norma piadica che è costruita in questo modo. La norma, prendiamo un Q, la sua norma piadica, allora il numero Q naturalmente è A diviso B, norma piadica, scriviamo A diviso B come P elevato alla S per A' diviso B', dove A' e B' sono primi con P, cioè in altre parole fate la scomposizione dei due numeri naturali, A e B, raccogliete la potenza di P in modo che sia scritto così, allora la sua norma piadica è P alla meno S. Allora, esempio, se prendete il disco centrato in zero e di raggio piccolo. O viene? No, no, dicevo a meno di equivalenza topologica su Q, a meno di equivalenza topologica su Q esistono esattamente queste. Cioè l'assoluto è per ogni numero primo una. Prendiamo il disco centrato in 0 e di raggio pi alla s, in sostanza vuol dire i numeri q tali che la norma di q è minore di pi alla meno s. Notate, forse l'aspetto intuitivo di questa formula è che cos'è? Che se il numeratore è molto divisibile per pi, cioè s è positivo, allora la sua norma pi adica è piccola. Cioè i numeri piccoli sono quelli molto divisibili per pi. D'accordo? Quindi pi è piccolo, pi alla seconda è più piccolo, pi alla terza è più piccolo ancora. Però pi alla terza più 1 ha la stessa norma di 1. Se guardate questo disco, ragionate un attimo, è esattamente pi alla s dunque, perché se fosse su z scriverei che pi alla s è z, però sono su q e quindi sono ok, i pi alla s a diviso b con a e b. Con b primo con s. Scusate, con b primo con p. In modo che il numero, cioè l'intero numero razionale è divisibile per almeno pi alla s. Se prendete questo disco centrato in 0 di raggio pi alla meno s e lo intersecate con z, è esattamente l'ideale principale generato da pi alla s. E notate che questi fanno gli intorni di 0. Quindi questo vi dice essenzialmente che questa metrica vi dà una topologia che su Z induce una topologia non discreta. La topologia assoluta, quella reale, su Z induce la topologia discreta, perché per ogni punto prendete un disco di raggio 1/2, c'è solo quel punto. Okay? Invece nella topologia piadica gli intorni di 0 sono gli ideali di pi alla i. Naturalmente è vero che se fate l'intersezione di tutti gli ideali pi alla i z viene 0, vale a dire il punto è chiuso, ma fate l'intersezione di tutti gli ideali, il punto non è isolato, non è, la topologia non è discreta neanche su z. La topologia piadica da di Q da su Z una topologia non discreta. Mentre la topologia usuale reale su Z induce la topologia discreta, ogni punto è aperto, d'accordo? Invece qui no, i punti sono chiusi ma non sono aperti. Ok, allora di cos'è che volevo convincervi? Queste metriche hanno proprietà speciali. Allora, queste norme piadiche hanno proprietà, sono norme ma hanno una proprietà più forte. Hanno proprietà, allora la prima proprietà naturalmente è La norma è 0 se solo se Q è uguale a 0. Ovviamente hanno la proprietà sì, se fate A per B, norma P adica è norma di A per norma di B. E se fate A più B, norma P adica, questo è minore o uguale, per la disuguaglianza triangolare basterebbe che fosse minore o uguale della norma di AP più la norma di BP. Però andate a vedere cosa vuol dire. Quando sommate due numeri dovete guardare qual è la divisibilità per P. E quello che capita è che la divisibilità per P è almeno quella del più cattivo dei due. Ma se per caso loro hanno la stessa divisibilità per P, allora quella potrebbe aumentare. E quindi questo è minore o uguale del massimo tra la norma P e la norma di B. Naturalmente il massimo è minore o uguale della somma, perché sono comunque due numeri positivi, quindi il massimo dei due è comunque minore o uguale della somma dei due. Quindi vale la disuguaglianza triangolare, però vale in una forma più forte. Questa si chiama la disuguaglianza triangolare ultrametrica. Disuguaglianza triangolare ultrametrica. E questa è ancora una norma, quindi chiamiamola ultranorma. E questa naturalmente si traduce, la distanza P adica tra due punti A e B e sarà minore o uguale del massimo tra la distanza di A da C, virgola, la distanza di B da C, distanza P adica, e quindi in particolare minore o uguale della somma dei due. Ok? Quindi è una norma, però è una proprietà un po' più forte che la norma usuale. E vale l'uguaglianza se le norme sono diverse. Allora, questo lo capite subito, perché norme diverse vuol dire hanno una divisibilità diversa. Quando fate la somma, la massima divisibilità che potete tirare è quella, è il P alla potenza minima che c'è. Dopodiché, quando avete tirato fuori la potenza minima, il resto fate la somma e viene coprimo con P. Ok, allora tenete conto di queste due cose. Ah, notate, vale l'uguale se c'è questa condizione, ma potrebbe succedere, non è un se solo se. Ok, allora, conseguenze geometriche di questo fatto. E questo... barra topologiche. Allora, la prima cosa che si dice di solito è in quelle geometrie tutti i triangoli sono isosceli. Allora, se avete A, B e C, tre punti, sono tre punti su Q, li disegno così, ma... se la distanza di A da B è minore della distanza di A da C, questa è una distanza e questa è un'altra, allora la distanza di B da C posso dire quant'è, perché sarebbe minore o uguale del massimo di quelle due per la geometria triangolare, però siccome sono diverse deve essere esattamente uguale al massimo delle due, quindi è uguale alla distanza di A da C. Cioè, in altre parole, questo lato qui per forza è uguale all'altro. Cioè, se una norma ha la proprietà di essere ultranorma oppure una metrica ha la proprietà ultrametrica, cioè di sorveglianza triangolare forte, allora in quelle geometrie automaticamente tutti i triangoli sono isosceli. Vediamo cosa succede per i dischi. Se avete un punto X che appartiene al disco centrato in Y e di raggio Epsilon, meno, cioè prendete un centro Y, fate il disco di raggio Epsilon e poi qua dentro prendete un punto X. Allora, il disco centrato in X e di raggio Epsilon meno è esattamente lo stesso. Cioè, ogni punto è centro del disco. E facendo le due inclusioni separatamente. Per esempio, il disco centrato in X di raggio Epsilon sarebbero, voi pensate, lo pensate così di solito, cioè i punti Z, tali che la distanza da X sia minore di Epsilon. Però allora anche la distanza da Y è minore o uguale del massimo fra Epsilon ed Epsilon. Quindi è minore o uguale di epsilon e quindi sta dentro in realtà il disco di centro Y. E per simmetria vale viceversa. Questo vale anche per il disco chiuso. Anche se lì avessi messo un più, valeva lo stesso, ma adesso voglio farvi vedere una cosa ancora più sorprendente. Prendiamo Y, prendiamo il disco chiuso, e anzi prendiamo la circonferenza, l'insieme degli x tali che la distanza di x da y sia esattamente epsilon, la circonferenza. E vi faccio vedere che la circonferenza è un aperto. La circonferenza è unione di dischi aperti, di dischi del tipo distanza di x epsilon meno con x, allora questa la chiamiamo C, con x appartenente alla circonferenza. Cioè, se io prendo un punto X della circonferenza e prendo il disco aperto, vuol dire con la disuguaglianza stretta di raggio epsilon, tutto questo dischetto è tutto contenuto nella circonferenza. Perché? E se z appartiene al disco centrato in x di raggio epsilon meno, significa che la distanza di z da x è strettamente minore di epsilon. Ok? Ma la distanza di x da y è esattamente uguale ad epsilon perché ho preso x sulla circonferenza. Dunque, da questo deducete che la distanza di z da y è esattamente uguale al massimo tra i due. Sarebbe minore o uguale del massimo, ma se sono diverse è proprio uguale al massimo, quindi è epsilon, cioè z appartiene alla circonferenza. Dunque, C è aperto della topologia P adica. Quindi il disco centrato in Y di raggio Epsilon meno è un aperto, ma anche il disco centrato in Y e di raggio Epsilon più è un aperto. È unione di due aperti, lui e la sua circonferenza. E naturalmente anche il complementare è un aperto e la circonferenza è un aperto. Notate che però la topologia non è discreta, i punti non sono aperti. I punti non sono. Allora, questo che cosa vi dice in generale? Vi dice che dovete stare attenti, in uno spazio metrico non è detto che la chiusura di un disco aperto sia il disco chiuso, nel senso di avere minore di epsilon ma minore o uguale di epsilon. Il disco aperto potrebbe già essere un chiuso. Ah, scusate, è aperto e chiuso. Perché? Perché anche il complementare è un aperto. Il complementare è unione della circonferenza che è un aperto e dell'esterno che è un aperto. In questa topologia un disco senza la sua circonferenza, quello che di solito chiamiamo un disco aperto, è anche un chiuso. Quindi negli spazi metrici di solito la chiusura dei dischi aperti non è il disco chiuso. Dipende dalla metrica che state usando. Ok. Questo per migliorare, diciamo, l'intuizione. E, dunque, si sarebbe abbastanza saltato il tempo di fare l'intervallo. E quindi saltiamo l'intervallo e usiamo l'ultimo quarto d'ora. Per fare qualche esempio. Allora, esempi da sviluppare. Essenzialmente, un esempio importante, lo svilupperemo in futuro, però se cominciate a pensarci è una cosa interessante. Prendete degli insiemi infiniti. Per esempio, usiamo... con non so, z modulo 2z su z modulo 2z mettete topologia discreta. Notate che è una topologia metrica, viene dalla metrica discreta. Ok? E fate un prodotto numerabile di tante copie di z modulo 2z. Cioè fate z modulo 2z elevato alla n. Con topologia prodotto. Allora, questo è un prodotto numerabile di spazi metrizzabili, quindi è uno spazio metrizzabile. È un prodotto numerabile di spazi con topologia discreta. La topologia prodotto non è discreta. Perché è un prodotto infinito, per fare gli intorni bisogna prendere una quantità finita di antiimmagini di aperti nei prodotti e quindi non riuscite ad avere che ogni singolo elemento del prodotto sia un aperto. Ok? Quindi il prodotto infinito di topologie discrete non è una topologia discreta, di spazi pseudometrizzabili è uno spazio pseudometrizzabile, quindi ragionevolmente si dovrebbe capire cos'è questa cosa. E forse sapete già che questo è l'insieme di Cantor. È omeomorfo all'insieme di Cantor, che è un sottoinsieme dei numeri reali. E conoscete l'insieme di Cantor. Prendete 0, 1, tirate via il terzo intervallo in mezzo, poi i terzi e bucherellate tutto quanto. Quello che viene fuori con la topologia indotta da R, quindi topologia metrica, è un insieme che è omeomorfo a questo prodotto infinito. Quindi l'insieme di Cantor è semplicemente un prodotto numerabile di spazi finiti discreti. E provate se riuscite proprio a scrivere la funzione. E questo è uno degli esercizi che faremo quando abbiamo tutte le proprietà, connessione, compattezza, tutto quanto, proviamo a farlo per intero. Però se provate a guardarlo è un gioco interessante. E vi propongo cose più vicine a quello che pensavo di fare come esami quest'anno. Allora, prendiamo per esempio R2 in R, la funzione pi greco 1, cioè quella che manda la coppia XY in X. Se metto le topologie usuali, su R2 la topologia prodotto, quella euclidea, e su R la topologia euclidea usuale, quella lì è una mappa continua, per definizione. E tra l'altro è anche aperta, non è chiusa, vi ricordo. Cioè manda aperti in aperti, ma non manda chiusi in chiusi. Ok? Con topologie usuali è continua. Allora, definiamo su T', definiamo topologia su R quadro, debole per la pi greco 1. Usando sul codominio R la topologia usuale. Proprietà, T' che cos'è? E T' per definizione è la topologia debole di quella funzione, vale a dire la minima topologia su R2 che rende continua la funzione pi greco 1. È la minima topologia su R2 che rende continua pi greco 1. Dunque, in particolare, certamente è minore o uguale della topologia euclidea di R2, perché la topologia euclidea di R2 rende continua quella mappa, quindi la minima topologia che rende continua quella mappa può essere minore o uguale. E ha come aperti, diciamo di base, o se volete come aperti in generale, dovrei fare l'antimmagine per pi greco 1 di aperti di R. Ha come aperti pi greco 1 antimmagine di aperti di R e ha come aperti di base il pi greco 1 antimmagine di aperti di base di R, che vuol dire intervalli aperti, se volete, quindi di intervalli aperti. Di R. Gli intervalli aperti di R sono una base per la topologia usuale, quindi se tiro indietro una base ottengo una base della topologia debole sul dominio. Come sono fatti questi? Beh, naturalmente il pi greco antimmagine di AB, che cosa sono? Sono i punti XY tali che X appartiene ad AB, cioè in altre parole sono delle strisce. Per esempio, questo aperto di R2 euclideo non sarà un aperto della topologia debole, quindi questa disuguaglianza è veramente stretta. E quindi questa è una topologia più debole della topologia usuale, quindi uno dovrebbe cominciare a farsi tutte le domande usuali. EC1, EC2 è separabile, ha proprietà di separazione, è Hausdorff. Per esempio non è T2. Ah, naturalmente proviamo a vedere prima di tutto che cosa ha. Questa è una topologia più debole della topologia euclidea. La topologia euclidea, per esempio, è separabile, perché Q alla seconda è un insieme denso di R alla seconda. Vuol dire che Q alla seconda interseca tutti gli aperti euclidei. I nostri aperti di T' sono aperti euclidei, particolari aperti euclidei, quindi tutti intersecano Q. Quindi questa topologia resta separabile, perché è più debole di una separabile. Ok? E chiedetevi se resta C1, se resta C2. E attenzione, non è detto, queste proprietà sono molto delicate. E, allora, è separabile. T' è separabile. E per un fatto generale. Cose più deboli di separabili sono separabili. C1, C2, T' non è T2. Perché prendete per esempio due punti che abbiano la stessa x. Come fate a trovare degli intorni aperti di quei punti? Beh, dovete guardare l'immagine, ma l'immagine è lo stesso punto x, prendete un intornino dell'immagine e fate l'antiimmagine. Trovate comunque che hanno esattamente gli stessi intorni. Quindi due punti che hanno esattamente la stessa proiezione avranno esattamente gli stessi intorni in questa topologia T'. Quindi non può essere Hausdorff. Può essere T0 o T1. Secondo me non è neanche T1. Perché? Perché nel codominio in R, topologia usuale, i punti sono chiusi. Quindi se io prendo un punto di R2, faccio la proiezione, il punto è chiuso, faccio l'antiimmagine di quel chiuso, è un chiuso per definizione, perché la topologia debole ha come aperti le antiimmagini di aperti, come chiusi le antiimmagini di chiusi, ma quello sarà il più piccolo chiuso che contiene il punto. E quindi posso già dirvi che è la chiusura di un punto. Se prendo questo punto, la sua chiusura sarà la retta verticale su cui sta. Certamente quello è un chiuso ed è il più piccolo chiuso di T' che contiene quel punto, perché è l'antiimmagine del punto proiettato che è il più piccolo chiuso. Quindi non è nemmeno T1, i punti non sono chiusi e anzi posso dire che è la chiusura di un punto. Di qualunque punto posso dirvi che la chiusura è esattamente la retta verticale di quel punto. È T0? È pseudometrizzabile? Ok, queste sono le domande a cui mi aspetto sappiate rispondere in un compito. E per questo essenzialmente bastano piccoli ragionamenti, cioè basta capire chi sono gli aperti di questa topologia e notate che il gioco potrebbe continuare. Cioè adesso su R2 posso prendere questa topologia, topologia delle strisce, e cercare di capire con quella topologia su R2 qual è la massima topologia su R che rende continua sempre quella stessa mappa da proiezione. E in questo caso però si ferma subito perché la proiezione è aperta anche per questa topologia, anzi a fortiori è aperta per la topologia euclidea, quindi è aperta per qualunque topologia più piccola di quella euclidea, immagine aperta è aperta, quindi lì si ferma il gioco. Quindi provo a renderlo più interessante, se lo volete ancora più interessante guardate gli appelli degli anni passati. Pensate a queste due funzioni, una funzione soiettiva da R in R modulo Z in senso algebrico. In senso algebrico R modulo Z è isomorfo S1, Algebrico vuol dire fate il quoziente come gruppi additivi. Algebrico, quoziente come gruppi additivi. Vuol dire R modulo tilde, dove X tilde Y se solo se X meno Y appartiene a Z, ok? Quindi questo è l'avvolgimento di R sulla circonferenza. Se mettete le topologie usuali, quella di R e quella euclidea, quella della circonferenza come sottoinsieme del piano, quella mappa è continua, però potete chiedervi se sulla circonferenza tengo quella topologia, qual è la minima topologia su R che rende continua quella mappa? Ecco, attenzione, per esempio, se di questo punto volete le antiimmagini degli aperti, vi trovate antiimmagini per ogni punto di Z. Quindi quella su R diventerà una topologia in cui non riuscite a distinguere i punti di Z, hanno gli stessi intorni fisicamente. Quindi è una topologia di nuovo molto più debole. Però questo è un quoziente, e provate a guardare questo. R modulo, la relazione di equivalenza, che vi dice che due punti x è equivalente a y se e solo se sia x sia y appartengono a z. Cioè due punti sono equivalenti se e solo se entrambi appartengono a z. Allora le classi di equivalenza sono, se prendete un numero intero, lui è equivalente a tutti i numeri interi. Gli altri numeri sono equivalenti solo a se stessi. Quindi qui l'immagine è, prendete la retta e la sbattete dove? C'è un punto che è la classe di Z, che è la classe di 0 se volete, e che è esattamente l'insieme Z, come insieme. E per ogni intervallo, qua c'è, questo è un fiore con infiniti petali. Tutti i numeri interi sono stati collassati a un punto, tutti gli altri sono equivalenti solo a se stessi. Fate attenzione perché sono due cose completamente diverse. Ok? Questo quoziente ottiene una topologia come quoziente che è esattamente quella di S1 come sottoinsieme di R2. Questo ottiene una topologia come quoziente che non è particolarmente buona. La topologia quoziente vuol dire come quoziente di R modulo questa relazione di equivalenza, è da studiare completamente. Massima topologia che rende continua pi greco. Le sue proprietà sono da studiare a partire da zero. Per esempio, non mi aspetto che abbia buone proprietà di numerabilità. Gli intorni di questo punto zero bisogna capire se, come dire, corrispondono al disegno. Cioè dovete proprio andare a dire, per fare un intorno di zero cosa devo fare? Guardo l'antimmagine e devo prendere un intorno per ogni elemento dell'antimmagine. Perché devo prendere un aperto che contenga quella classe laterale. Prendere un aperto vuol dire che deve essere un insieme la cui antimmagine è un aperto. Ok? E state attenti perché cosa succede? Che posso prendere un intorno di raggio tot qui, un intorno di raggio tot mezzi qui, un intorno di raggio tot quarti lì. Posso prendere intorni di raggio sempre più piccolo nei vari elementi di Z. Cioè qui nei petali posso prendere degli intorni tiraggio sempre più piccolo, anche se tendono a zero, e ho comunque un intorno di quel punto come punto del quoziente. Quindi mi aspetto che quel punto non abbia una base numerabile di intorni. Intorni di zero, mi aspetto che non sia C1. Perché C1 vuol dire che per ogni punto c'è una base numerabile di intorni. Per quel punto lì mi aspetto che non ci sia una base numerabile di intorni. Provate a vedere se è vero. Se è così, vi esclude automaticamente che sia uno spazio metrizzabile. E questo è un quoziente estremamente semplice. Semplicemente ho deciso che un certo insieme di punti sono equivalenti tra di loro e tutti gli altri li lascio in pace. La topologia indotta può perdere proprietà molto semplici come C1. Ecco, provate e poi provate forse a fare lo stesso gioco, cioè se in R modulo quella relazione di equivalenza uso questa topologia quoziente, capire qual è la minima topologia su R che rendeva continua quella proiezione, cioè quella funzione. E magari guardare i vecchi esami, ci sono sempre esercizi di questo tipo. E ci vediamo la settimana prossima, allora.